Apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Luca, capitolo 24. Perché essendo il giorno in cui tutto il mondo riconosce che Gesù Cristo è risuscitato dalla morte, vogliamo anche noi un po' vedere questo fatto e anche la sua realtà nella nostra vita, perché per noi credenti la resurrezione non deve essere una cosa a cui noi crediamo come fatto storico, no? Quanto di voi credete che Gesù è risuscitato dalla morte? Amen. Però sono convinto che se tu vai nella piazza di Montebellone questa mattina e chiedi tutte le persone nella piazza, la maggior parte di loro alzeranno la mano. Siete d'accordo? Perché storicamente, magari loro dicono sì, 2000 anni fa Dio ha risuscitato Gesù dalla morte. Ma per un vero credente, e vero credente non intendo solo persone che frequentano questa chiesa, perché i veri credenti sono in tutte le chiese, in tutto il mondo, e il Signore sa chi sono, e Lui sa chi non sono. Ma noi dobbiamo, la resurrezione deve essere una realtà per noi ogni giorno, non deve essere un ricordo storico, deve essere una cosa che noi viviamo questa mattina e anche domani mattina. E domani pomeriggio, quando siamo in fabbrica, che Cristo è risorto, che Cristo vive dentro di noi. Vogliamo leggere i primi 8 versetti in Luca 24. Ora nel primo giorno della settimana, al mattino, molto presto, esse ed altre donne con loro si recarono al sepolcro portando i aromi che avevano preparato. E trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. E mentre erano grandemente perplessi a questo riguardo, ecco presentarsi loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ora, essendo essi impauriti e tenendo la faccia chinata a terra, quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò mentre era ancora in Galilea, dicendo che il Figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani dei uomini peccatori, essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Ed essi si ricordarono delle sue parole. Allora, prima di entrare, diciamo, nel tema del messaggio, che come ho detto prima è, cioè, cosa significa per noi come credenti la resurrezione, come viene attuato questa realtà, come possiamo vivere noi in questa realtà ogni giorno, voglio parlarvi solo brevemente, perché so che per molti credenti è una cosa che chiedono, e anche io quando ho conosciuto il Signore 28 anni fa e ho letto nella Bibbia, Gesù ha dichiarato che come Giona era nel ventre del grande pesce, così anche il Figlio dell'uomo sarà in mezzo alla terra per 3 giorni e 3 notti. E sapete, negli Stati Uniti è un paese protestante, anche cattolico, un paese cristiano come l'Italia, e si diceva sempre comunemente nelle chiese tradizionali che Gesù fu crocifisso il giorno di venerdì. Avete sentito questo, no? Giusto? Qui in Italia viene chiamato il Venerdì Santo. Esatto? In America noi diciamo Good Friday, buon venerdì. E come nuovo credente, sapete, ero nuovo credente, non conoscevo molto bene la Bibbia, ma riuscivo a contare fino a 3. E dentro di me ho detto, ma se Gesù è crocifisso venerdì pomeriggio sera, venerdì sabato, un giorno, sabato domenica, 2 giorni, massimo 2 giorni, neanche 2 giorni pieni. E mi è sempre dato una perplessità, ma perché la Chiesa dice che Gesù fu crocifisso il venerdì, quando in realtà Gesù ha detto che erano 3 giorni che lui doveva essere morto. E quindi non so se voi avete mai fatto questa domanda, qualcuno, solo io faccio queste domande, no? Perché io sono il tipo che se vedo una cosa nella scrittura che mi sembra non quadra, è come un chiodo fisso, no? Io devo studiare e capire. E voglio dimostrarvi che la Sacra Scrittura non insegna nessuna parte che Gesù fu crocifisso il giorno di venerdì, anzi insegna il contrario, che era impossibile che crocifisso venerdì. E voglio dimostrarvi perché le mie parole non servono a niente, è la parola di Dio che dobbiamo stabilire ogni cosa. Amen. Quindi gireremo un bel po' di scrittura in Matteo capitolo 12, un passo che vi ho già citato, Matteo 12, versetto 40. Qui Gesù sta parlando. Infatti, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Notate che il Signore ha specificato non solo 3 giorni, ma 3 notti. Perché uno, se vuole un po' esagerare, potrebbe dire, boh, Gesù crocifisso venerdì, un giorno, sabato, nel sepolcro, e la prima parte della domenica. Ok? Quindi uno, volendo un po', no, potrebbe dire, va bene, 3 giorni, almeno pezzi di 3 giorni, lui era sepolto, giusto? Però 3 notti no, perché venerdì notte, sabato notte, 2 notti. Eppure Gesù ha dichiarato, io sarò 3 notti e 3 giorni. Quindi se Gesù fu risuscitato, come abbiamo già letto in Luca 24, il primo giorno della settimana, dobbiamo ricordare che la nostra settimana comincia lunedì, giusto? Ma nel calendario ebraico, sabato era l'ultimo giorno della settimana, il primo giorno della settimana, quando guardiamo la Bibbia, è domenica. E infatti le chiese cristiane, anche anticamente, hanno adottato la domenica come giorno di radunarsi. Non ha origini pagane, come alcuni vorrebbero dire, ma ha origini perché semplicemente nell'impero romano il giorno della domenica era il giorno in cui molti schiavi avevano un pezzo di tempo libero, e quindi era l'unico momento nella settimana in cui potevano radunarsi insieme per adorare il Signore e imparare la parola di Dio, e quindi il culto della domenica ha cominciato così. Era un semplice motivo di esigenza della gente, perché dovevano lavorare tutti gli altri giorni. Ma nella Bibbia il primo giorno della settimana è domenica, e quindi se Gesù è stato 3 giorni nel ventre della terra, come lui ha dichiarato, vuol dire che lui è stato crocifisso il giorno di giovedì. Girati un attimo in Esodo 12, Esodo 12, versetto 1. Penso che conoscete già la storia dell'Esodo, del popolo di Israele. Avete tutto visto il film 10 Comandamenti, giusto? Quando io ho conosciuto il Signore, sono rimasto un po' sorpreso che Mosè non aveva una ragazza egiziana nella Bibbia, come nel film. Perché la mia conoscenza biblica era quella dei film. Ma qui in Esodo 12 abbiamo la storia della prima Pasqua. Voi sapete già che tutte le feste di Israele sono feste profetiche che parlano dell'opera del Messia. Le prime 3 feste parlano del suo primo, la prima venuta di Gesù Cristo. La festa in mezzo, la festa di Pentecoste, parla della nascita della Chiesa. E gli ultimi 3 feste che accadono in autunno parlano del secondo ritorno di Cristo. Ma questa mattina guarderemo queste prime tre feste perché vediamo che saranno tutti adempiuti entro una settimana. Esodo 12, versetto 1, l'Eterno parlò a Mosè e ad Arone nel paese di Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Quindi nel calendario ebraico questo mese adesso è il primo mese del loro calendario, che è sempre un po' di marzo, un po' di aprile. Il mese di Nisan si chiama nel calendario ebraico. Il Signore dice: questo sarà il più importante. Perché più importante? Perché è il mese in cui la salvezza dell'umanità sarà compiuta. E la festa di Pasqua ci parla della morte, sepoltura e risurrezione di Cristo. Parlate a tutta l'assemblea, versetto 3, di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ogni uomo prenda per sé un agnello, secondo la casa paterna, un agnello per casa. Se poi la casa è troppo piccola per un agnello, ne prenda uno in comune col più vicino di casa. Tenendo conto del numero delle persone, voi determinerete la quantità dell'agnello necessario, in base a ciò che ognuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio di un anno, potrete prendere un agnello o un capretto. Lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Voi conoscete già questa storia, non è che vi devo spiegare tutto, no? Il 14 di Nisan l'agnello puro, senza macchia, veniva sacrificato dal popolo di Israele, venivo consumato completamente. E questo ci parla del fatto che noi non possiamo credere in Gesù solo mentalmente, ma Gesù deve diventare una parte di nostro essere. Come quando mangiamo qualcosa diventa parte di noi, no? In America abbiamo detto: you are what you eat. Tu sei quello che mangi. Non so se si dice così in italiano. Sì. Se mangi sempre patatine sarai un patatone. E perciò l'agnello deve essere giusto, che veniva consumato tutto, completamente consumato. E questo ci parla del fatto che noi non accettiamo Gesù parzialmente. Cristo non vuole metà credenti, lui vuole credenti che con tutto il loro essere ricevono l'agnello di Dio. Poi potete leggere a casa tutto il resto di questa storia. Loro dovevano prendere il sangue di questo agnello senza macchia e dovevano dipingere le stipite sulle loro porte, sia il trave orizzontale sia quelle due verticali. E il Signore disse: quando passerà l'angelo della morte e io vedrò col sangue dell'agnello, io oltrepasserò la vostra casa. Conoscete la storia, giusto? Perciò prendiamo il nome Pasqua, che vuol dire oltrepassare, perché il giudizio di Dio che ha mandato su Egitto è oltrepassato su tutte le famiglie che hanno creduto la sua parola. Perché se uno diceva: ma chi è questo Dio? Perché devo fare questa cosa? E non mettevo col sangue, allora l'angelo della morte non oltrepassava, ma colpiva la sua casa. E secondo il reso conto della Bibbia, tutti i primigeniti degli egiziani furono uccisi in questa piaga. E quindi Dio ha stabilito che il 14° giorno del primo mese di Nisan il Messia doveva essere crocifisso. Questo non c'è dubbio, Gesù è stato crocifisso all'imbrunire del giorno della Pasqua, il 14 di Nisan. Adesso girate un attimo in Giovanni capitolo 12. Faremo un po' avanti e indietro dal Vecchio Testamento al Nuovo. Perché sapete, queste cose sono importanti perché magari un giorno come io? Incontreremo dei non credenti che anche loro sanno contare fino a tre. Perché a me è capitato, quando ero un nuovo credente, che una persona mi ha chiesto, ma se Gesù doveva essere sepolito tre giorni, perché la Chiesa celebra che venerdì fu ucciso e domenica risuscitato? Sono solo due giorni. E sinceramente io non avevo una risposta dalla Bibbia. Io ho detto, ma non lo so perché. No, e perciò è buono che conosciamo cosa dice la parola di Dio e non quello che ci dice la nostra tradizione religiosa. Perché anche io sono cresciuto in una denominazione protestante che insegnava che Gesù fu ucciso il giorno di venerdì. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, voglio dimostrarvi che è impossibile che Gesù crocifisso venerdì. Giovanni 12, versetto 1. Gesù dunque sei giorni prima della Pasqua si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui l'Evangelista Giovanni ci racconta che sei giorni prima del quattordicesimo di Nisan, quindi il giorno in cui Gesù fu crocifisso, Gesù ha fatto un viaggio. Girate un po' indietro, o guardate un po' indietro, in capitolo 11, versetto 54, perché Giovanni ci racconta che lui arriva a Betania sei giorni prima, ma non dobbiamo guardare un po' indietro di vedere da dove è partito lui. In versetto 54, perciò Gesù non si aggirava più pubblicamente tra i giudei, ma se ne andò di là nella regione vicino al deserto, in una città di Efraim, e lì rimase con i suoi discepoli. Allora, Efraim è nord di Gerusalemme, è un bel po' di strada. Voi sapete che per gli ebrei, nel giorno di sabato, non era permesso di viaggiare, solo potevano fare un breve viaggio, come Gesù ha fatto da Betania a Gerusalemme, perché Betania era un sobborgo, è un sobborgo di Gerusalemme. Ma qui Giovanni racconta che sei giorni prima di essere crocifisso, Gesù ha fatto un lungo viaggio da Efraim a Betania. Se Gesù fu crocifisso venerdì, sei giorni prima, che giorno era? Sei giorni prima di venerdì? Il giorno di sabato. Un ebreo poteva fare un lungo viaggio nel giorno di sabato? No. Non potevo. E la Bibbia dice che Gesù ha adempiuto la legge di Mosè in ogni punto. Gesù non mai viaggiava il giorno di sabato, perché era vietato. Era il giorno di riposo consacrato al Signore. Vedete che è impossibile che Gesù fu crocifisso venerdì? Perché sei giorni prima lui ha fatto un lungo viaggio, vuol dire che sei giorni prima non era sabato e quindi non fu crocifisso neanche venerdì. Un po' più avanti in capitolo 19, perché qui adesso vi spiegherò come c'è confusione in questa cosa. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 31, leggiamo il versetto 30. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. Quindi il Signore morì. Ora i giudei, essendo il giorno di preparazione, affinché i corpi non rimassero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Allora, qui dove c'è la confusione è qui perché la Chiesa tradizionale dichiara che Gesù fu crocifisso venerdì. Loro dicono, vedi, è scritto anche nella Bibbia che era il giorno prima di sabato. È tutto chiaro? No, non è chiaro. Perché sabato dobbiamo comprendere cosa vuol dire biblicamente. Qualcuno sa cosa vuol dire sabato? Che significa? Shabbat è la parola ebraica, ma non è il suo significato. Esatto. Shabbat, sabato, in ebraico vuol dire intervallo, sosta, riposo. Quindi nella Bibbia, quando parla di un sabato, parla di giorni in cui Dio ha comandato che gli israeliti non potevano fare lavoro. Non unicamente il giorno di sabato della settimana, come noi lo chiamiamo. Mi state seguendo? Ok? Quindi Giovanni racconta che il giorno in cui Gesù fu crocifisso era prima di un Shabbat, un giorno di riposo speciale, non un sabato normale della settimana. Perché anche nelle sette feste di Israele c'erano giorni speciali, come è scritto qui, in cui anche in quei giorni gli israeliti non potevano fare nessun lavoro. Girate in Levitico 23, in Levitico 23 il Signore ha prescritto tutte le sette feste annuali di Israele. Levitico 23, versetto 5. Or leggiamo anche il versetto 3. Si lavorerà per sei giorni, ma il settimo giorno è un sabato di riposo, di santa convocazione. Non farete in esso lavoro alcuno, il sabato consacrato all'Eterno in tutte le vostre abitazioni. Queste sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei loro tempi stabiliti. Nel primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, tra le due sere e la Pasqua dell'Eterno. Il quindicesimo giorno dello stesso mese, quindi il giorno dopo la Pasqua, è la festa dei pani azimi in onore dell'Eterno. Per sette giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno avrete una santa convocazione e non farete in esso alcun lavoro servile. Vedete che il giorno di Pasqua era una festa consacrata al Signore, ma non era un Shabbat, non era un giorno di riposo, perché loro dovevano sacrificare l'agnello, dovevano cucinarlo, dovevano mangiare insieme. Quindi è una festa, ma non un giorno di riposo. Ma il giorno dopo la Pasqua, pane azimi, è un Shabbat, è un sabato. Perché il Signore dice qua, in versetto 7, il primo giorno, perché questa festa dei pani azimi durava sette giorni, una settimana, il primo giorno avrete una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile. Per sette giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici fatti mediante il fuoco. Il settimo giorno vi sarà una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile. Quindi un altro sabato, che non era necessariamente il sabato della settimana. Mi seguite? Forse io mi sono perso. No, perché è un po' complicato, no? Però è importante che comprendiamo questa cosa, che nella Bibbia quando parla di un sabato non parla necessariamente di quel giorno della settimana. Anche il primo giorno di pane azimi era un sabato, un giorno di riposo. Anche il settimo giorno era un giorno di riposo. Girate adesso in Matteo capitolo 28. Abbiamo già visto in Giovanni 19 che il giorno, il sabato di riposo dopo la Pasqua, dopo la crocifissione di Gesù, era un gran giorno. Alcuni Bibbi dice che è un alto sabato, alcuni dice che era un giorno molto speciale. Non so quale versione avete, ma era un sabato non normale. Qui in Matteo capitolo 28, versetto 1, ora alla fine del sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Quindi la storia che abbiamo già letto in Luca 24. Letteralmente questa frase è ora alla fine dei sabati. Alcuni che avete la luce è scritto così. Qualcuno ha la versione che è scritto così? Qui nella Nuova Diodata c'è un asterisco, quindi una nota di vedere, ma la traduzione fedele in greco, infatti questo è uno dei pochi volte nel Nuovo Testamento che viene usata la parola plurale, sabati. Quindi Matteo dice alla fine dei sabati, perché erano due giorni di riposo. Girate di nuovo in Levitico 23. In versetto 9, dopo la festa di Pasqua e la festa dei pani azimi, o dopo il primo giorno dei pani azimi, c'era la festa delle primizie delle raccolte. Leggiamo in versetto 9, l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla ai figli di Israele e di loro, quando entrerete nel paese che io vi do e ne metterete la messe, porterete al sacerdote un covone come primizie del vostro raccolto. Egli agiterà il covone davanti all'Eterno affinché gli siate graditi. Il sacerdote lo agiterà il giorno dopo il sabato. Quindi oggi non è Pasqua, biblicamente. Noi diciamo buona Pasqua e possiamo anche dirlo perché è la nostra cultura. Ma oggi non è Pasqua. Pasqua è prima. Pasqua è il giorno in cui Gesù fu crocifisso. Oggi è la festa delle primizie. Gesù è risuscitato nel giorno delle primizie. Se vogliamo essere biblicamente corretti. Quindi comprendete che dalla parola di Dio il Signore fu crocifisso giovedì pomeriggio, verso sera. Poi c'era il giorno dei pani azimi, che era un sabato, un alto sabato, un sabato speciale. Poi c'era il sabato della settimana e poi c'era domenica, il primo giorno dopo il sabato che segue la Pasqua. E quindi nella morte, la sepoltura e la resurrezione di Cristo sono state adempiute queste tre feste. La prima festa è l'agnello che viene sacrificato per coprire i peccati del popolo. La seconda festa, pane azimi, in un altro passo di scrittura dichiara che gli israeliti nel giorno di Pasqua, quindi il giorno prima dei pani azimi, dovevano levare tutto il levito dalla loro casa. Voi sapete cosa significa il levito, cosa rappresenta nella Bibbia? Il peccato. Nella Bibbia il levito rappresenta il peccato. È molto bello come Dio ha ordinato queste feste che erano... Ogni cosa nella festa, quella che mangiavano, le usanze che facevano, erano segni profetici che parlavano della morte del Messia. Nel 14° di Nisan l'agnello fu sacrificato, il suo sangue fu applicato personalmente sulla propria casa. Il levito è stato tolto, e infatti Cristo, morendo in croce, ha tolto il nostro peccato, ha preso i nostri peccati su di sé. Il levito deve essere rimosso dalla casa, e poi il levito deve essere nascosto. E in questo senso Cristo, che non ha conosciuto peccato, la Bibbia dichiara che è diventato peccato per noi, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Quindi Cristo ha preso il nostro levito e l'ha sepolito, l'ha nascosto. Questo è quello che rappresenta la festa dei pani azimi. E poi nel giorno delle primizie, la raccolta che viene offerta al Signore in alto è il giorno in cui Gesù è risuscitato dalla morte. È bello, no? Come tutta la parola di Dio è un tessuto unico. Tutta la scrittura parla di Cristo. Allora, cosa ha a che fare con noi oggi? Girati un attimo in Primo Corinzi capitolo 15. Perché è fondamentale che noi crediamo nella resurrezione, ma non solo come fatto storico, come ci credono tutti i cosiddetti cristiani, ma come realtà vivente. Qui anche Paolo in 1 Corinzi 15, versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, quindi attraverso il peccato di Adamo, il peccato e la morte è entrato nella razza umana, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Quindi in Adamo eravamo tutti morti, lontanati da Dio, estranei alla vita di Dio. Ma in Cristo possiamo di nuovo avere comunione con Dio. Possiamo essere chiamati figli di Dio. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primizia, quindi di nuovo Paolo usa il linguaggio delle feste di Israele, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni principato e ogni potestà e potenza. Come ho detto prima, la resurrezione è una cosa fondamentale per noi. Un po' più prima di questi passi, Paolo dice in versetto 12, perché nella chiesa a Corinto c'era un'eresia, alcuni dicevano nella chiesa che non c'è la resurrezione, che non esiste, non è una cosa che può succedere. E Paolo ha scritto quasi tutto il capitolo 15 per contraddire, diciamo, questa eresia che era entrata nella chiesa. In versetto 12, ora se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la resurrezione dei morti? Se dunque non c'è la resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, dunque vana è la nostra predicazione e vana anche la vostra fede. Inoltre ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Allora, perché saremo ancora nei nostri peccati se Gesù non fu risuscitato? Non è stato crocifisso sulla croce per i nostri peccati? Perché dovevo risuscitare? Paolo dice che se Gesù non è risuscitato, i nostri peccati non sono stati mai perdonati. L'autore di Ebrei ci insegna che come il sommo sacerdote ogni anno entrava nel luogo santissimo, nel tempio, e offriva per i propri peccati e per quello del popolo, e il fatto che lui poi usciva fuori del velo era una dimostrazione che Dio aveva accettato la sua offerta. Se il sommo sacerdote offriva in modo indegno la sua offerta, Dio lo uccideva, e lui aveva una corda legata ai suoi fianchi, e gli altri sacerdoti fuori dal luogo santissimo, se sentivano che le sue campanelle cucite nel lembo delle sue vesti non facevano ancora rumore, sapevano che lui aveva offerto indegnamente questa offerta per se stesso e per il popolo, e quindi allora non era permesso di entrare nel luogo santissimo, dovevano trascinarlo fuori. E la sua morte era una prova che Dio non aveva accettato il suo sacrificio. Ma l'autore di Ebrei dichiara che il fatto che Cristo è uscito dal velo è aperto una via per noi di andare a Dio. Siete contenti? Io sono contento. Cristo risuscitando dalla morte è stato il sigillo di Dio. La sua offerta è stata accettata da me, per voi. E al di fuori di questo nessun uomo sarà salvato. Potete fare tutti i pellegrinaggi, potete fare tutte le preghiere, potete dare miliardi e miliardi alla Chiesa e non sarai salvato, perché noi siamo salvati unicamente attraverso il sangue di Gesù, attraverso il suo sacrificio. E voi conoscete la storia, quando Gesù gridò "è compiuto", quel velo nel Tempio spezzò in due. Il velo nel Tempio era un tessuto cucito che era quasi 5 centimetri di spessore. La tenda, immaginate, avete mai strappato una camicia? No? A volte una camicia che magari è di stoffa un po' più spesso, cioè anche un uomo robusto come me, faccio no? No? Magari i pantaloni è più facile a spaccare, no? Se uno è un po'... Ma quella tenda che era spesso 5 centimetri, la mano di Dio spaccò, e questo significava che adesso per tutti gli uomini l'accesso a Dio era stato aperto. Noi dobbiamo credere nella resurrezione. Paolo dice che se Cristo non è risuscitato, voi non siete stati perdonati. E dichiara in versetto 19: se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Se Cristo non è risuscitato, vuol dire che il Vangelo è una menzogna e possiamo buttare la Bibbia nella spazzatura. Lui dice, se la resurrezione non è vero, noi siamo un branco di cretini che seguiamo una menzogna, una bugia. Ma egli è vive. E penso che ognuno di noi, la nostra vita, è una testimonianza vivente. Paolo dice, se Gesù non è risuscitato, noi non siamo buon testimoni di Dio. Perché cercate il vivente fra i morti? L'altro sabato siamo andati a Padova alla riunione là un po' prima, e ho portato David e Brian a vedere il Prato della Valle, e come eravamo lì ho detto andiamo a vedere la Basilica di Sant'Antonio per come la loro educazione missionaria qui in Italia, in modo che si potevano un po' rendersi conto la realtà che c'è qui in Italia, perché in realtà magari qualcuno dice che io offendo, ma non offendo, io dichiaro la verità. Se qualcuno non piace la verità, mi dispiace, perché Gesù proclamava la verità. Siete d'accordo? Perché lui amava la gente. E siamo andati lì dentro e io sono convinto che persone sono di buona fede e sono sinceri e loro pensano che questo è il modo di adorare il Signore. Ma veramente volevo piangere e vedere le persone che baciavano una pietra e pregavano sopra un cadavere di un uomo morto. E volevo dire: perché cercate il vivente fra i morti? Cercate Cristo, Lui è vivo. Sant'Antonio non è vivo, è là, potete vederlo. Non è risuscitato. Non perché voglio parlare male di Lui, ma è un uomo morto, come sarete anche voi, come sarò io. Noi non adoriamo santi uomini, noi adoriamo il risorto. E la resurrezione deve avere anche conseguenze nella nostra vita. Girate in Filippesi capitolo 3. L'Apostolo Paolo ha scritto il libro ai Filippesi quando lui era incarcerato qui in Italia, a Roma, verso la fine della sua vita. Aveva stabilito chiese in tutto il Mediterraneo, fondato una scuola biblica a Efeso, visto migliaia di persone convertite a Cristo, guariti, liberati, eppure verso la fine della sua vita lui ha fatto questa dichiarazione. In Filippesi capitolo 3, versetto 8, leggiamo il versetto 7, ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Voi sapete che Paolo era un uomo molto religioso. Lui ha seguito la religione dei ebrei dal primo giorno della sua vita. Era un studente di Gamaliele, lì a Gerusalemme. Era un pezzo grosso nella religione ebraica. E lui disse: tutto quello per me è immondizia in confronto all'eccellenza di conoscere personalmente Gesù Cristo. E per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, e la potenza della Sua resurrezione e la comunione delle Sue sofferenze, essendo reso conforme alla Sua morte, se in qualche modo posso giungere alla resurrezione dei morti. Quindi Paolo, l'Apostolo Paolo, San Paolo, e noi crediamo che Paolo era un santo. Amen. Ma anche noi siamo santi, secondo la Bibbia. Tutti i veri credenti sono santi. Magari da ammirare, da seguire l'esempio, ma non adorare, venerare, pregare. E Paolo alla fine della sua vita dichiara: voglio conoscere Lui ancora di più, voglio conoscere la potenza della sua resurrezione. Quando noi pensiamo alla potenza di Dio, cosa ci viene in mente? Cosa ti viene in mente? Magari risuscitare qualcuno dalla morte? Magari imporre le mani, la potenza, no? Si è guarito. Tante volte nella chiesa, la potenza di Dio, no? Pensiamo di segni, miracoli, grandi cose. E Paolo aveva sperimentato tutti questi, se non credete, legge il libro di Atti. Lui aveva visto persone risuscitate dai morti. C'era quel ragazzo, ricordate la storia, Paolo predicava a lungo e scritto. Ricordate questa storia? Quindi se a volte io vado un'ora, non dovete lamentare. Paolo predicava tutta la notte. È scritto che un ragazzo che era lì nel soffitto si è addormentato. Anche a me è capitato qualche volta durante il messaggio vedere qualche fratello. Dice, almeno il fratello prende riposo nella... almeno questo, no? Le mie prediche portano riposo alla sua anima, no? E anche con Paolo era lo stesso. È caduto questo ragazzo, e la caduta era così alto, è morto. Forse Paolo si sentiva in colpa, no? Perché predicava troppo lungo, questo si era addormentato. Paolo ha pregato per lui, il Signore lo ha risuscitato dalla morte. Paolo ha visto grandi miracoli, ha visto persone indemoniate liberate. Eppure lui dice, io voglio conoscere la potenza della resurrezione. Voglio farvi una domanda. Per risuscitare, cosa bisogna fare prima? Morire. Bravi. Volete conoscere la potenza della resurrezione? Amen. Vedremo. Il Signore dice, deve morire, Craig. Tu devi morire. Come Giovanni Battista dice, io devo diminuire e lui deve crescere. La resurrezione per noi non è una cosa, ah bello Pasqua, ricordiamo 2000 anni fa Gesù è morto e risuscitato. Ogni giorno, perché il Cristo vivente vive dentro di noi. Sapete quanto è difficile risuscitare qualcosa? No, non ci sono gradi di morte, giusto? Magari uno è malato, ti dice sì, un po' di preghiera, un po' di medicina, magari si guarisce, si recupera. Ma quando uno è morto, è come questo pulpito. Questo pulpito può avere di nuovo vita? Umanamente parlando è impossibile. Penso che tutti noi abbiamo visto magari un animale morire o anche una persona, no? In quel momento che espirano, tu avverti proprio che è come una guscia il corpo. Avete mai avuto questa sensazione? Che lo spirito e l'anima non ci sono più. Cristo che è risuscitato vive in noi. Crediamo veramente? Allora, quando verranno i problemi e i guai, non dobbiamo, oh Dio, per dove sei, Signore? Ma come, Craig? Sono dentro di te. Non credi? Comprendete? Questo voglio dirvi, no? Noi possiamo dire subito, amen, io credo nella risurrezione. Veramente? Tu credi che il Cristo risorto vive nella tua vita? Che ti può aiutare in ogni circostanza? Che la sua potenza è disposta alla tua vita? Questo è credere nella risurrezione. E noi dobbiamo ogni giorno, Gesù ha detto, se un uomo vuole seguirmi, e quindi abbiamo la scelta, nega se stesso, prende la sua croce e mi segue. Fratelli, nostra moglie non è la nostra croce. O sorelle, tuo marito non è la tua croce. La tua croce è te stesso, noi stessi. Ogni giorno facciamo una scelta, Signore, voglio che tu regni nella mia vita oggi. Sapete che Gesù è l'unico capace di vivere una vita di santità. Tu pensi di essere capace in te stesso? Scoprirai, se tu pensi questo, scoprirai che non è così, credetemi. So per tante esperienze. Miei. Solo lui può vivere in santità, solo lui può amare i colleghi che bestemmiano Dio, solo Gesù può amare anche i fratelli magari a cui noi non andiamo d'accordo. Un ultimo passo voglio leggere in Galati capitolo 2 versetto 20. Poi pregheremo. Galati Galati 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. Quindi Paolo dice, se tu puoi essere salvato perché vai in messa ogni giorno, o fai questo, o fai quello, o fai quell'altro, non c'era bisogno che Gesù moriva. È impossibile che noi possiamo essere salvati al di fuori di Gesù Cristo. E Paolo aveva capito che io, Paolo, il vecchio Paolo, deve morire. E Cristo deve vivere la sua vita dentro di me. Comprendete? La maggior parte dei problemi che noi abbiamo come credenti, il radice di questo è una mancanza di reso della nostra volontà a quello di Dio. Non abbiamo bisogno di psicologi, psicofarmaci, questo o quell'altro. Abbiamo bisogno di rendere la nostra vita a Dio. Amen. E parlo per me stesso. Devo morire me stesso. Perché nella morte sperimenteremo la resurrezione. E magari qui in chiesa è facile parlare della potenza di Dio. Ma la potenza di Dio ci vuole veramente nel quotidiano. Nel vivere insieme con la nostra moglie, il nostro marito, i nostri figli, i nostri colleghi. Amen. Lì ci vuole la potenza di Dio per andare d'accordo.